assieme alla mia famiglia incontrarvi, vedervi dopo un anno, si può dire, con i fratelli Gino Vairo, Gino Parisi, Daniele, questi quattro giovani che sono scesi da noi, ci siamo visti da poco, anche con Andrea. Per noi è sempre una grande gioia. Vi do i saluti dei credenti di Gela, di Niscemi, che vi amano, vi salutano e hanno una grande stima di tutta la Chiesa di Villa Cortese, perché camminate nel modo degno del nostro Signore Gesù, nella fedeltà della parola del Signore. E questo per noi è una grande gioia, perché non è facile trovare chiese fedeli e predicatori, come da più vicino conosco fratello Gino Parisi, Gino Vairo, come sono fedeli alla parola del Signore, come amministrano la parola del Signore con fedeltà, come dice il Signore. E per noi è una grande gioia. Un mese di evangelizzazione abbiamo fatto con la tenda, prima a Gela e poi a Catena Nuova, distante 100 chilometri, con il fratello Gino Vairo per 15 giorni. Lui è stato un combattente per l'Evangelo assieme alla sua famiglia. Era venuto per le ferie, perché eravamo organizzati un anno prima, ma il Signore ha permesso che ci sia la tenda e lui si è dato da fare anche a evangelizzare a destra e a sinistra, e come parlava da parte del Signore con potenza del suo spirito. E dopo di lui, che è stato breve 15 giorni stare con lui, con la sua famiglia, e con i quattro giovani, Daniele, Samuele, Elia, Giosuè, quattro stupendi giovani che sono stati irreprensibili, sottomessi, ubbidienti, rari questi giovani che si trovano in circolazione. Non è facile trovare questi giovani. Questo perché? Perché amano il Signore, la Chiesa è fedele, gli anziani fanno il loro compito bene. E non solo loro, ma anche le famiglie all'interno, come temono il Signore e guidano come il Signore comanda. E questo per noi sono stati giorni di benedizioni, sono passati subito, prima 15 giorni, poi altri 15 giorni, ma il Signore ha permesso che siamo qui a vedervi, a passare questi pochi giorni insieme a voi. Allora, voglio parlarvi della fede, alcune cose riguardante la fede, e incomincio con una testimonianza di un bambino che in una grande città c'era una grande siccità, che non pioveva da diverso tempo, e la chiesa si ha deciso di pregare. Colui che presiedeva all'incontro ha detto: la prossima volta che veniva il prossimo incontro ci raduniamo e dobbiamo pregare esclusivamente per la pioggia, che il Signore ci dia la pioggia. E allora il giorno è passato, si avvicinava il giorno in cui dovevano riunirsi per pregare, e ogni famiglia che è composta, la maggior parte che ha dei giovani, e c'era un piccolo che si stava preparando, e come stavano uscendo dalla casa, questo bambino ha preso l'ombrello e se l'ha portato. I suoi genitori, come hanno visto che si è preso l'ombrello, dice: come mai ti sei preso l'ombrello? C'è una buona giornata. Dice: no, non piove. Come, mamma? Stiamo andando, che cosa ha detto il fratello? Che dobbiamo andare a pregare, perché c'è una grande siccità e il Signore ci dà la pioggia. Allora sono andati a pregare e il Signore ha ascoltato e ha visto e ha premiato la fede di quel piccolo. Perché non solo lui ha creduto che il Signore poteva ogni cosa, ma ha agito. E questo il Signore l'ha primato. E noi dobbiamo essere anche come questo piccolo fanciullo, di aver fiducia di tutto ciò che il nostro papà celeste ci indica e ci vuole dire attraverso la sua parola. Dobbiamo essere semplici nell'ascoltare, anche se tante cose non li comprendiamo, perché non tutto comprendiamo, però il Signore ci dà modo di agire e camminare. Io sono da 26 anni che cammino nella fede nel Signor Gesù Cristo. Avevo 20 anni e non me ne sono mai pentito di credere nel Signor Gesù, di camminare in questa via, e sempre rimbianco lo potevo conoscere prima. Così il Signore parla a tutti quanti secondo il proprio bisogno. In 2 Corinzi capitolo 5 versetto 7 citerò diversi versetti così a memoria, tanto per non perdere tempo. Il nostro cammino è per fede e non per visione. Questo è ciò che ci indica la parola del Signore attraverso l'apostolo Paolo, che noi camminiamo per fede e non per visione. Perché l'uomo naturale, l'uomo per natura, vuole toccare, vuole sentire, vuole vedere. Questo è contrario della fede. Però l'uomo rigenerato, colui che ha ricevuto il Signore, colui che ha ricevuto lo Spirito Santo, il suo cammino deve essere per fede. Fede, piena fiducia nel suo Signor Gesù. In tutta la Bibbia Dio vuole che l'uomo cammina per fede, dall'inizio alla fine. È sempre l'uomo che cammina per fede, è sempre stato premiato da parte del Signore. E nel Nuovo Testamento abbiamo un passo, tre passi che citerò. Uno si trova in Romani capitolo 1 versetto 17, dove dice l'apostolo Paolo: il giusto per fede vivrà. Questo è un passaggio della scrittura che come riferimento al profeta Abacuc. Profeta Abacuc capitolo 2, dei primi versetti, il Signore gli aveva dato una visione, gli aveva ordinato di scrivere quella visione, che poi dopo la leggevano. E quando questa visione si sarebbe adempiuta, il Signore gli disse, anche se non si adempirà subito, dice, quella visione dice si adempirà. Se tarda, dice aspetterla. Così anche noi, tutte le promesse da parte del Signore si realizzeranno. Non sappiamo il momento giusto, ma il suo adempimento si realizzerà. Avrà un suo adempimento. Noi aspettiamo il Signore, quante volte parliamo che il Signore deve venire, diversi, ma quando sento queste parole da 30 anni, da 40 anni, da 20 anni, da 10 anni e così via, ma il Signore adempirà la sua promessa, perché il Signore è fedele in tutto quello che Lui ci dice. Allora, il giusto per fede vivrà. E quando Paolo parla alla Chiesa di Roma, quando parlava della giustizia di Dio che si rivela da fede a fede. Poi cita, sempre l'apostolo Paolo, al capitolo 3, versetto 11 di Galati, sempre citando questo versetto, leggiamo, Galati, capitolo 3, versetto 11. Se qualche fratello ha un'alta voce, può leggere questo verso. Galati, capitolo 3, versetto 11.
E che nessuno, mediante la legge, sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto per fede vivrà.
Basta. Per fede, il giusto per fede vivrà. Paolo parlando della legge e della fede, che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per la fede. Ma la fede in Gesù. E poi, come ultimo riferimento, con un'aggiunta, è in Ebrei capitolo 10. Leggiamo questo versetto, sembra un altro fratello, capitolo 10, versetto 38 e 39. L'altro fratello che legge questo.
Ma il giusto vivrà per fede, e se si trae indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvar l'anima.
Grazie, fratello. Infatti l'autore di questa lettera non si conosce, ma cita, riguardando questo verso, dopo aver detto, e per ancora un brevissimo tempo, e colui che verrà non tarderà. E poi cita questo passaggio della scrittura in contrasto tra colui che ha la fede autentica, la fede sincera, e colui che non ha fede. Perché colui che ha la fede non si tira indietro, il giusto per fede vivrà. Colui che si tira indietro dice: l'anima mia non lo gradisce. Coloro che si tirano indietro non hanno la fede nel Signore. Infatti viene specificato: noi, coloro cioè che hanno la fede, non siamo di coloro che si tirano indietro, ma coloro che camminano sempre avanti nelle promesse del nostro Signore Gesù. Nel capitolo 11 di Ebrei, questa è una lettera meravigliosa in cui parla di certezza della salvezza e parla della fede autentica, della fede in cui viene richiesta a tutti quanti. Ebrei capitolo 11, versetto 1 e versetto 6. Abbiamo la definizione di fede. Dice così la scrittura: ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Versetto 6. Ora, senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Allora è giusto vivere per fede. Coloro che non camminano per fede, il Signore non piace, non lo gradisce. Ora vedremo alcuni passaggi della scrittura come degli uomini non hanno camminato per fede e sono stati rimproverati da parte del Signore Gesù, ed alcuni come sono stati premiati da parte del Signore, come abbiamo letto versetto 6. Ora, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Lui è Dio che può fare ogni cosa e ricompenserà tutti quelli che lo cercano. L'autore di questa lettera, che non si conosce il nome, scrive questa lettera esortativa, perché lui termina al capitolo 13, dal versetto 22, dove dice: o fratelli, dice, sopportate, dice, con pazienza, vi prego, la mia parola di esortazione, perché vi ho scritto brevemente. Noi abbiamo ora i capitoli, i versetti, ma l'autore scriveva, è come fosse una parola continua riguardante questa parola di esortazione, perché è una lettera esortativa. Per mezzo di questa esortazione l'autore lancia un messaggio molto forte ai suoi destinatari, che erano gli ebrei del primo secolo. Dice: o si crede per fede e si sperimentano le benedizioni di Dio, oppure si aspetta il suo giudizio. L'uomo non può vivere restando nel mezzo, trascurando il giudizio di Dio e trascurando la vita che può ricevere da parte di Dio. O si crede per fede per ricevere e sperimentare le benedizioni di Dio, per ricevere la vita in eterno, oppure si aspetta il suo giudizio. Non ci sono altre alternative. I lettori furono informati a non seguire più i riti secondo la legge. Tutti i temi trattati dall'autore, dal capitolo 1 in poi: Gesù superiore agli angeli, Gesù superiore a Mosè, Gesù superiore ai sommi sacerdoti, tutti i temi che lui tratta. Al capitolo 10 dice: il perfetto unico sacrificio di Cristo con i sacrifici che venivano fatti dell'antico patto, che dovevano tralasciare quei sacrifici che in quel momento erano reali, li dovevano osservare coloro che erano di Israele secondo la legge. Ma venendo Cristo Gesù, colui che è il mediatore del nuovo patto, l'unico sacrificio perfetto l'ha adempiuto lui. E le persone si dovevano accostare a Cristo Gesù, dovevano prendere una seria decisione: o seguire Cristo o seguire la legge. Quegli ebrei, c'erano alcuni che avevano creduto, ma c'erano ancora alcuni che simpatizzavano, che volevano seguire la legge e nello stesso momento volevano seguire il Signore Gesù. Ma l'autore scrive che loro dovevano prendere una seria decisione, perché se loro perseveravano ancora camminando in quella maniera, non restava più alcun sacrificio per i loro peccati. Ma coloro che prendevano una decisione ricevevano quelle benedizioni da parte del Signore. E poi al capitolo 11, quei versetti che abbiamo letto e tutti esempi che ci vengono rivolti al capitolo 11, parla di uomini e di donne che hanno camminato per fede. Non hanno visto, non hanno toccato, non hanno sentito, ma hanno creduto a quello che il Signore gli diceva. Come anche al giorno d'oggi. Non pensate tutti coloro che frequentano una chiesa, anche se evangelica, sono tutti credenti nati di nuovo. Alcuni vogliono rimanere così, né contro il Signore e neanche con il Signore. Vogliono rimanere nella metà, lì, nel proprio mezzo. Però il Signore non vuole questo. Devi prendere una seria decisione, prima che sia troppo tardi. Nella Bibbia esistono diverse fedi. Troviamo questa parola, fede, in diversi contesti, dipende dal contesto al suo significato. Come fede, riguardando Efesini capitolo 2:8, e per grazia che siete salvati mediante la fede. Lì una fede per la salvezza. O questo passo che abbiamo letto di Ebrei capitolo 11, or la fede e certezza, lì è una fede riguardante la ricompensa. Uno crede alle promesse del Signore e il Signore gli dà la ricompensa. Oppure abbiamo nel capitolo 12 di Primo Corinzi, riguardante uno del corpo di Cristo, un membro del corpo di Cristo, che riceve da parte dello Spirito Santo il dono di fede. Oppure Giacomo, quando parla di fede, c'era qualcuno che dice di aver fede, ma non aveva la fede. Anche lì si parla di questa fede, oppure della fede demoniaca. Io so che, come dice, i demoni credono, dice tremano. Questo è una fede demoniaca. Come tante persone, io dice credo, dice il Signore, ma non realizzano le promesse del Signore perché non hanno la fede autentica, come gli esempi che porta di Rab e di Abramo. Non ci interessa camminare per fede, il tema che è trattato riguardante la fede per ricevere la ricompensa. Capitolo 11, versetto 6, parla di questo. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e ricompensa tutti coloro che lo amano, che lo ascoltano. E senza fede è impossibile piacergli. Allora, tutti coloro che vogliono camminare senza fede, sapete che il Signore non piace e non può ricevere qualcosa da parte del Signore. Infatti, quando Paolo, Giacomo parla nella sua lettera riguardante le prove, a un certo punto dice, chi si trova nella prova, dice, se voi mancate di saggezza, chiedetela. E il Signore darà la sapienza a tutti senza rinvenciarla. Però c'è una condizione, ma la chieda con fede. Perché non pensi che coloro che si accostano a Dio senza fede di ricevere qualcosa da parte del Signore. Il Signore non piace coloro che si accostano a Lui senza fede. Lui vuole che noi crediamo a quello che Lui ci dice, al 100%. Poi abbiamo l'esempio classico di Tommaso. Il Signore ha fatto scrivere questo per ricordarcelo anche a noi, che quando il Signore è risorto si è presentato ai discepoli, di cui mancava Tommaso. I discepoli gli hanno raccontato: abbiamo visto, dice il Signore, e lui, ma se io dice non tocco, non vedo, non credo. In poche parole questo. Ma il Signore si è presentato. Vieni, dice Tommaso, tocca il mio costato, i miei piedi, le mie mani. E lui, Signor mio, Dio mio, perché hai creduto? Perché hai visto, dice, hai creduto. Ma beati, dice, coloro che non mi vedono e credono. Non essere, dice, incredulo, dice Tommaso, ma credente. E noi dobbiamo essere del continuo credenti alle promesse del Signore, a quello che il Signore ci dice attraverso la sua parola. Poi in Matteo capitolo 14, leggiamo questi pochi versetti, dal versetto 28 a 31. Dice così: Pietro rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Egli disse, vieni. E Pietro scese dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e incominciando ad affondare, gridò, Signore, salvami! Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora abbiamo questo esempio che il Signore Gesù ci ha fatto, ha fatto scrivere, questo esempio di Pietro, che lui, nel momento in cui ha visto Gesù camminare sul mare, ha obbedito alla voce del Signore. Signore, se sei tu, comandami di venire da te. E lui ha obbedito alla parola del Signore. E nel momento in cui ha obbedito alla parola del Signore, ha camminato nelle acque. Ma poi, cosa è successo? Quando il suo sguardo si toglie dal considerare quello che il Signore ha detto, il suo sguardo si rivolge verso quello che ci sta davanti. I venti, il mare mosso, la tempesta, e Pietro incomincia a affondare. Perché si era dimenticato che il Signore gli aveva comandato, cammina anche tu nelle acque. Questi sono esempi di aver creduto nella parola del Signore, di ubbidire secondo la fede nel Signore, ma a un certo punto quella fede incomincia a scivolare, a non credere. Perché vediamo ciò che ci circonda dinanzi, il vento, le tempeste, tutti i problemi, tutte le difficoltà, tutte cose che ci tolgono lo sguardo verso il Signore, colui che ha la fede, colui che ha questa fede che noi abbiamo nel Signor Gesù, capo e compitore della nostra fede. E noi dobbiamo camminare sempre rivolto il nostro sguardo al Signore. Perché veramente Pietro ha visto il vento, la tempesta, il mare agitato. Non pensiamo che lui non ha visto. Non erano reali quelle cose, erano reali. Ma quando quello sguardo si toglie dal Signore, uno affonda. E così anche noi, nel momento in cui guardiamo al Signore Gesù, la promessa si realizza e camminiamo nelle cose impossibili agli uomini, nel mare, nelle cose avverse. Ma quando lo sguardo si toglie da Gesù, dalla parola che il Signore ci ha indicata, noi affondiamo, anche se le cose sono reali. E il Signore Gesù lo rimprovera, uomo di poca fede. E non soltanto in questa occasione, ma anche in altre occasioni, Gesù ha rimproverato non soltanto Pietro, ma anche i discepoli, quando Gesù si trovava che dormiva. C'è stata anche lì un'occasione di tempesta, Gesù era tranquillo che dormiva, la nave stava affondando, il mare era forte e così via, e tutti hanno gridato, avevano paura. E lì anche il Signore in quel momento dice, ha rimproverato i suoi discepoli riguardante la poca fede. E c'è anche un altro episodio che Gesù rimprovera i suoi discepoli. Questo perché? Perché gli vuole dare un insegnamento. Le cose che succedono è sempre per darci un insegnamento. A un certo punto c'è stato un padre che aveva un figlio lunatico, e che lo spirito, il demone, lo condurceva e così via. E questo padre l'aveva portato dai suoi discepoli se potevano fare qualcosa, e quello non ha potuto fare niente. Allora questo padre, come vide Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò, dicendo che aveva questo problema, questa difficoltà riguardante suo figlio che soffriva molto. Lo portò a Gesù, dice: i tuoi discepoli non hanno potuto fare niente. E Gesù rimprovera di nuovo i discepoli per non aver compiuto quello che lui stesso aveva comandato, perché lui stesso aveva comandato, quando li mandò i dodici nella missione di andare per case perdute, delle pecore perdute della casa di Israele. Andate, dice, risuscitate i morti, guarite gli infermi, i zoppi dovevano camminare, gli indemoniati dovevano essere liberati, gratuitamente, dice, avete ricevuto, gratuitamente avete dato. Avevano dimenticato già che era passato poco tempo della missione che Gesù aveva dato. Allora Gesù compie questo miracolo, questa guarigione, che il demone esce, il figlio è guarito, e poi i discepoli gli domandano: ma come mai, dice, noi non abbiamo potuto fare? E Gesù di nuovo: per la vostra incredulità. Perché loro non avevano fiducia delle cose del Signore, avevano dimenticato. Così anche noi spesse volte dimentichiamo la parola del Signore, quella che ci viene rivolta. Perché così? L'uomo è facile a dimenticare. Ma noi dobbiamo essere del continuo toccati alla parola del Signore. Poi c'è un altro episodio, così sicuramente conoscete tutti quanti, quando Dio mandò tramite Mosè i 12 esploratori per la terra promessa. Andate, dice, per 40 giorni, esplorate questo paese e vedete che c'è in questo paese. Loro dopo 40 giorni vengono, riferiscono a Mosè, ad Aronne e a tutta l'assemblea ciò che c'era nella terra promessa. È vero che c'è questa terra, una terra dove scorre il latte di gemmiele. Infatti avevano portato alcuni frutti di benedizione e hanno visto tutti quanti, però dei 12 esploratori 10 avevano detto: però il dubbio, ci sono i giganti, ci sono i figli di Anak, lì un popolo numeroso, un popolo che ci divora. Non avevano detto la falsità, avevano detto la verità, perché era realmente che c'erano i giganti, i figli di Anak, c'era un popolo numeroso. E hanno scoraggiato tutta l'assemblea di cui volevano lapidare Mosè, Aaron e anche Giosuè e Caleb, perché Giosuè e Caleb hanno preso anche loro la parola, hanno detto le medesime cose, però loro stessi hanno parlato con fede. Se il Signore dice ci è favorevole, quelle persone saranno come un piccolo pascolo. Il Signore dice combatterà e noi vinceremo. E poi sappiamo tutti quanti la storia, come quella generazione non entrò nella terra promessa, salvo Caleb e Giosuè, tutta quella generazione. Perché quella generazione non ha camminato per fede e il Signore non li ha ricompensati, ma il Signore ha ricompensato Caleb e Giosuè per la loro fede, per la sua obbedienza, perché non hanno guardato il problema, i problemi, le difficoltà, ma hanno guardato la potenza di Dio. Perché Dio, chi si accosta a Dio, deve credere che Egli è. Non dimentichiamo mai questa parola che viene dalla fede. Il Signore è Dio ed Egli è, può fare ogni cosa. Il nostro Dio è il Dio dell'impossibile, può fare ogni cosa, anche se quella cosa non si realizza. Abbiamo un esempio dei giovani, degli amici di Daniele, quando l'hanno buttato lì nella fornace ardente e dinanzi al grazie fratello Nabucodonosor, gli hanno detto e hanno dimostrato la loro fede. Il nostro Dio, dice, è potente da liberarci. Anche se questo non accadrebbe, noi non ci pigliamo agli idoli. Allora loro sono state buttate veramente nella fornace ardente lì, ma nessun il fuoco non l'ha colpito, non avevano neanche la puzza del bruciore, del fuoco, perché hanno visto che il Signore aveva operato. Il Signore l'ha liberato, il Signore si è compiaciuto di liberarle e ha premiato la loro fede. Ma loro hanno detto, anche se il Signore non ci libererà, noi non ci piegheremo. Perché la parola del Signore dice di non credere agli idoli, non di accostare. E noi dobbiamo credere alla parola del Signore, a prescindere da quello che succede e succede. Perché il Signore premia. E tante volte uno passa attraverso la prova, il Signore lo ricompensa anche nella vita fisica, ma il Signore lo ricompenserà nella vita futura. Abbiamo l'esempio anche quando nella persecuzione Giacomo, capitolo 12 di Atti, si è compiaciuto il re e gli hanno tagliato la testa. Invece Pietro si è compiaciuto e l'ha fatto liberare. Dice, non aveva fede Giacomo, o Pietro ne aveva assai? La Chiesa non ha pregato per Giacomo o ha pregato soltanto per Pietro? No, quello è un cammino per fede. Nella sua volontà il Signore si è compiaciuto di prendersi con sé Giacomo, che doveva morire in quella maniera. E il Signore si è compiaciuto di Pietro, di liberarlo del carcere e portarselo ancora a predicare l'Evangelo. Questi sono esempi in cui noi dobbiamo camminare, di cui chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e ricompensa tutti coloro che lo amano, che lo cercano. Non dubitiamo mai della parola del Signore, perché dice la fede, la vera fede, viene nell'ubbidienza della parola di Cristo. Noi leggiamo o ascoltiamo la parola di Cristo e obbediamo, a prescindere se comprendiamo tutto o non comprendiamo. Quello che comprendiamo o quello che non comprendiamo, dobbiamo obbedire. E il Signore ci ricompenserà. Amen. Amen.